Leggere la parola del Signore e leggeremo soltanto due versi questa mattina dalla seconda lettera ai Tessalonicesi, i versetti 13 e 14 del capitolo 2. Seconda Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 13 e 14. Ma noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. A questo egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Vangelo, affinché otteniate la gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Fin qui la parola del Signore. Dopo aver parlato della giusta condanna degli increduli, ovvero delle persone che, come abbiamo visto due settimane fa, non accolgono, non amano, non ricevono la verità, non amano la verità, ma si compiacciono di vivere nella menzogna e perseverano nella incredulità e nella iniquità. Questo è quello che l'Apostolo dice nei versetti immediatamente precedenti ai due che abbiamo letto oggi. L'Apostolo Paolo fa una netta distinzione tra queste persone di cui ha parlato e coloro ai quali si sta rivolgendo. Ma noi dobbiamo, queste persone che non aprono il cuore all'amore della verità, che amano l'iniquità, che sguazzano nell'iniquità, che si compiacciono nel peccato, non hanno niente a che vedere con voi. Infatti noi ringraziamo, dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi. E l'Apostolo fa questa netta distinzione ed esprime con un senso di giubilo, di trionfo, tutta la gratitudine che prova nei confronti di Dio, perché a Tessalonica era sorta e si era stabilita una chiesa cristiana. Quindi voi, fratelli, siete invece, diversamente da costoro, persone che hanno accolto, che hanno aperto il cuore o che hanno accolto l'amore della verità, persone che hanno rinunciato al peccato, persone che hanno creduto. Perché Paolo rivolge le parole del versetto 13 che abbiamo appena letto a questi credenti? Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha fin dal principio eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Lo fa perché, dobbiamo ricordarci, sta parlando a persone che erano state grandemente provate, che vivevano e avevano vissuto e stavano vivendo, soffrivano le minacce, la persecuzione da parte dei loro concittadini non credenti, e queste persone dovevano conoscere la causa, il modo e lo scopo della loro salvezza. Queste persone dovevano essere consolate con la verità divina. E infatti conoscere lo scopo e le ragioni della nostra salvezza, conoscere il modo in cui Dio ci ha salvato e conoscere quale sarà la condizione che ci aspetta è davvero una fonte di grande e profonda consolazione. E come era vero per quei credenti, questo lo è anche per noi. Quindi sarà importante che noi comprendiamo l'insegnamento di questa porzione della parola di Dio. Sì, questa mattina vi voglio parlare della scelta di Dio, del fatto che Dio abbia scelto, abbia eletto delle persone in particolare, in questo caso i Tessalonicesi, ma anche tutti quelli che avrebbero creduto in Cristo Gesù. Qualunque espositore serio della Bibbia non può evitare di parlare di questa dottrina. È una di quelle dottrine delle quali generalmente non se ne parla per il semplice fatto che si cerca di evitare alcune porzioni della scrittura che invece la affermano chiaramente, come questa qui. Ma il nostro metodo di esposizione della scrittura ci impedisce di evitare gli ostacoli. Davanti a un ostacolo ci si può scoraggiare e tornare indietro, lo si può evitare oppure lo si deve superare. Se voi state attraversando, dovete fare una strada, costruire una strada, e vi trovate davanti a una montagna, potete smettere di costruire la strada, potete evitare la montagna facendo una deviazione, oppure fare una galleria, insomma, o scalare la montagna, insomma. E davanti a queste, quando si espone la scrittura parola per parola, questo è uno dei benefici. Dobbiamo affrontare, siamo costretti ad affrontare ogni insegnamento della scrittura. E questa mattina parlerò proprio di questo. Ci sono dei nomi di persone che sono inevitabilmente legati a luoghi, ad eventi, a insegnamenti. Se per esempio qualcuno di voi ha studiato un po' di scienza, se io dicessi Newton, sapreste che mi riferisco, voglio parlare di che cosa? Della gravitazione universale, benissimo, la famosa mela che cade. Oppure se dico Cristoforo Colombo, qualcuno può pensare voglio parlare delle uova, l'uovo di Colombo, ma in realtà Cristoforo Colombo è famoso perché ha scoperto l'America. E se dicessi l'Olocausto, no? Tutti penseremmo a Hitler, Adolf Hitler, o la Gioconda, Leonardo da Vinci, chi non le sa queste cose? E se io dico la parola predestinazione, voi pensate subito a Giovanni Calvino, no? Se pensiamo all'elezione, Giovanni Calvino. Ma Giovanni Calvino, il riformatore di Ginevra, ha insegnato certamente che questa dottrina, ma lui non è che ha insegnato soltanto questo. Anzi, Giovanni Calvino è stato un umile lettore della scrittura, e in modo particolare quando dovette parlare di questo argomento lui è stato un attento espositore degli scritti dell'apostolo Paolo. Paolo parla della dottrina della predestinazione, Paolo parla della dottrina della elezione dei credenti. Dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha fin dal principio eletti a salvezza. Ne parla qui e ne parla anche altrove. Questa dottrina che insegna che fin dall'eternità Dio è stato Dio a scegliersi un popolo per donarlo al suo figlio, perché fosse la sua sposa, è una dottrina che è chiaramente non solo biblica, ma anche scritturale. Tutta la scrittura ne parla, e abbiamo una massa enorme di affermazioni a questo proposito. Il famoso predicatore Charles Spurgeon, predicando su questo versetto, disse che seppure ci fosse solo questo verso, in tutta la scrittura basterebbe a dimostrare la divina origine di questa dottrina. Però noi dobbiamo dire che questo versetto non è l'unico, anzi tutta la scrittura ci mostra un Dio sovrano che decide e che sceglie. Un Dio che ama e che salva. Un Dio che redime e santifica creature che sono indegne e colpevoli, meritevoli di nulla e bisognose di tutto. Questa è la dottrina della scelta di Dio, e la mia unica ambizione oggi è spiegarvela in modo tale che alla fine del mio sermone voi non possiate dire non sono d'accordo con quanto ha insegnato il pastore Ulfo. Ma se dovete dire non sono d'accordo, dovrete dire non sono d'accordo con quello che dice la Bibbia, con quello che dice il Nuovo Testamento. È successo qualche volta di spiegare certe dottrine della Scrittura e qualcuno mi ha risposto non sono d'accordo, anzi ha detto non ho capito quello che hai detto. E chiedendo spiegazioni queste persone avevano capito perfettamente quello che io avevo detto, il problema è che non erano d'accordo con l'insegnamento della Scrittura. Allora, che cosa dice questo versetto? Anche un bambino lo può comprendere. Qualcuno che abbia i rudimenti della grammatica e che legge questo versetto capisce che prima di tutto Paolo sta parlando di persone che sono state scelte da Dio perché sono amate da Dio. Lo rileggiamo? Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio, possiamo togliere per il momento il fin dal principio, vi ha eletti a salvezza. Dio vi ha amati, siete amati dal Signore, e questo Dio vi ha scelti. Questa parola eletti significa appunto scegliere, preferire. Fra pochi giorni andremo a votare. Quando andiamo a votare dobbiamo scegliere, per quanto è possibile, alcuni di quelli che sceglieremo sono stati già scelti da qualche segretario di partito, ma comunque un minimo di scelta, se votare a destra, a sinistra, di sopra, di sotto, lo dobbiamo fare. E quelli che saranno eletti, che andranno in Parlamento, sono le persone che sono state scelte ancora una volta dal popolo o da qualche segretario di partito, ma sono stati messi lì e preferiti rispetto ad altri. E questo è esattamente lo stesso verbo: Dio vi ha scelti. Quando è detto che è Dio a scegliere, è chiaro che lui lo fa come un esercizio della sua volontà. Chiunque non sia costretto da forze esterne è libero e sceglie sempre ciò che preferisce, sceglie in conformità alle proprie inclinazioni, al proprio carattere. E se è Dio che sceglie, sceglie secondo la propria volontà. E cosa può esserci di più alto, di più potente, di più grande, di più operante della volontà di Dio? Dio è davvero libero. E non può essere costretto da alcuna cosa, poiché è Lui l'essere più grande, più potente, perfettamente santo, perfettamente saggio, perfettamente giusto. Se è Dio a scegliere, possiamo essere certi che Egli sceglie in modo buono e giusto. Egli sceglie perché, abbiamo letto, ama le persone che sceglie, e la sua scelta è personale e ha scelto individui. Qualcuno dice: no, ma la scelta di Dio, l'elezione di Dio è stata quella di un popolo. Ma un popolo da chi è costituito? Ci sarebbe il popolo italiano se non ci fossero gli italiani? Ci sarebbe un Parlamento di eletti se non ci fossero i singoli parlamentari o senatori eletti? No, la risposta è semplice: Dio sceglie gli individui affinché formino un popolo, e quindi il popolo eletto è un popolo scelto perché Dio ha scelto degli individui. Quindi la questione importante in questo caso non è stabilire se è stato Dio a scegliere, se abbia scelto dei singoli affinché si formasse un popolo, ma capire quello che insegna la Bibbia sul perché Dio ha scelto quell'individuo, 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 quella persona. Perché? Qui dice: Dio vi ha scelti a salvezza. È chiaro, è stata la scelta di Dio, la preferenza di Dio, di alcuni rispetto ad altri. Ma perché ha fatto così? Perché Dio ha scelto alcuni? Ora, la scrittura ci dà delle risposte a questo proposito. Sapete che cos'è una tautologia? È una parola difficile. Chi è che sa che cosa sarebbe in grado di alzarsi in mezzo a questa assemblea e dire: io lo so, lo posso spiegare? Una tautologia è un ragionamento circolare. Se per esempio io dico il candore del bianco, che cosa sto dicendo? Sto dicendo che il bianco è bianco, no? Quindi sto ripetendo un ragionamento, è un ragionamento circolare. Il bianco non può essere nero, il bianco è candido, no? E questo è un esempio di tautologia, cioè una ripetizione di un concetto. Dio, quando parla delle ragioni della sua scelta, per esempio del popolo di Israele, fa una cosa del genere. Avete le vostre Bibbie? Spero sì. C'è chi ce l'ha nel telefono, c'è chi ce l'ha in mano, ma in questo momento vi chiedo di aprirle e di aprirle nel libro del Deuteronomio, al capitolo 7, dove c'è una strana spiegazione che Dio dà a proposito del suo amore nei confronti del suo popolo. Al capitolo 7 del Deuteronomio Dio dice così, leggo dal versetto 6 del capitolo 7: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore, il tuo Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore si è affezionato a voi e vi ha scelti non perché foste i più numerosi di tutti gli altri popoli, anzi siete meno numerosi di ogni altro popolo, ma perché il Signore vi ama. Questa è esattamente la tautologia che Dio fa nello scegliere, nello dare la spiegazione della ragione per cui aveva scelto il popolo di Israele. Io vi ho scelti perché mi sono affezionato a voi, e mi sono affezionato a voi perché vi ho amati. Vi amo perché vi amo. Ora, quando noi diamo spiegazioni di questo genere, diciamo: beh, insomma, non me l'hai data affatto, ma Dio dà questa spiegazione. Dio ha scelto perché ha amato, e ha amato perché ha scelto di amare questo popolo. Non perché avessero delle qualità intrinseche, non perché fossero i migliori, non perché fossero i più potenti, più intelligenti, più numerosi. Noi scegliamo i migliori in genere. Non pensate alle elezioni adesso, per favore. Ma noi in genere pensiamo di scegliere, quando dobbiamo scegliere qualcosa, se ti offrono un arancino o una pizzetta, tu in base alle tue preferenze scegli l'una o l'altra, quello che ti aggrada di più. Se ti offrono due automobili, una 500 e una Ferrari, dipende quello che dovete fare, magari preferireste in certi casi l'una, ne dubito, in altri casi la Ferrari, no? Magari per venderla. Ma voglio dire, noi scegliamo secondo le nostre preferenze, scegliamo quello che è migliore. Dio non sceglie così. E lo ha detto con chiarezza l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi. E qua c'è un'altra importante affermazione riguardo alla scelta di Dio. Dio dice così, Prima Corinzi capitolo 1 dal versetto 26: fratelli, guardate alla vostra vocazione, non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto. Dio ha scelto cosa? Le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno, qui c'è la spiegazione, si vanti di fronte a Dio. Ed è grazie a Lui che voi siete in Gesù Cristo, che è stato da Dio fatto per noi sapienza, giustificazione, santificazione e redenzione. Ecco, Dio ha scelto le cose pazze, le cose deboli, le cose disprezzate, le cose che non sono, un popolo non numeroso, un popolo di collo duro. Dio ha amato quello che non era amabile. Dio ha scelto liberamente. Perché? L'apostolo Giovanni lo dice, questa è l'ultima citazione che faccio a questo proposito, ma vi assicuro che potrei moltiplicarle, quando afferma nella sua prima epistola al versetto 10 e 11 del capitolo 4: in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Dio ci ha amati per primo. Fin dal principio, quando noi non c'eravamo ancora. Questo dice l'apostolo Paolo: noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti. E di questo versetto, con questo versetto si dichiara il proponimento di Dio fondato sulla sua volontà sovrana e non basato su qualcosa che è presente nella creatura, perché noi non esistevamo quando Dio ci ha amati. C'è un esempio debolissimo di questo amore, ed è quello che qualunque buon genitore ha per i propri figli. Quando parlo a voi donne, no, sorelle, avete saputo di essere in stato interessante, di essere incinta, e avete saputo che c'era una creatura dentro di voi, non avete immediatamente cominciato ad amare quella creatura. Quando, questo succede a noi padri, abbiamo visto quei figli che sono venuti alla luce, io non posso dimenticare quando ho visto per la prima volta i miei tre figli, li abbiamo amati subito. A distanza di tempo possiamo dire che da quei tre figli, o quattro, o due, o uno, o quelli che sono, abbiamo avuto gioie e dolori, ma non abbiamo condizionato il nostro amore nei loro confronti al fatto di come si sarebbero comportati. E era un amore a prescindere. Ora, l'amore di Dio è un amore a prescindere nei confronti di determinate persone, certo, è un amore a prescindere. Ora, potrei portarvi a spasso per la scrittura per mostrarvi come a volte Dio fa questo parallelo tra l'amore naturale dei genitori e il suo amore, ma ci sono alcuni versetti che vengono subito alla mente quando dice, per esempio, Gesù: voi che siete malvagi sapete fare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste. O anche nel libro del profeta Isaia, dove dice: se anche una madre abbandona il proprio figlio, la risposta è no, ma se anche una madre lo facesse, il Signore non vi abbandonerà. Quindi l'amore di Dio è un amore a prescindere, un amore che precede. Amati e quindi scelti. Amati e scelti, dice l'apostolo Paolo, per uno scopo. Quale scopo? Quello di essere salvati. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza. Vi ha scelti, avendovi amati, vi ha scelti perché foste salvati. Dio ha fatto ogni cosa con uno scopo. Sapete dove si trova? Proverbi 16,4. Dio fa ogni cosa con uno scopo, dice Salomone, perfino l'empio per il giorno della sventura è stato fatto da Dio. Ogni cosa con uno scopo. Qual è lo scopo del suo amore? Qual è lo scopo della sua scelta? È la salvezza. Vi ha eletti per essere salvati, vi ha eletti per la salvezza. Lo scopo di questo amore, di questa elezione, di questa scelta, non è un generico bene nei nostri confronti, un qualunque bene, un conforto più o meno momentaneo, profondo, ma la salvezza, che è il sommo ed eterno bene delle persone amate, la piena, la perfetta riconquista di quanto ci è stato tolto dal peccato. Vi ha amati e vi ha scelti perché foste salvati, cioè affinché la morte non avesse più potere su di voi, affinché la sofferenza non ci fosse più, affinché l'inimicizia non ci fosse più, la frustrazione non ci fosse più, le delusioni non ci fossero più, la miseria non ci fosse più. Vi ha eletti e vi ha amati e vi ha scelti e per la salvezza affinché otteneste la beatitudine, la perfezione, la partecipazione alla vita divina, alle qualità divine, alla potenza divina, alla gloria divina. Questa è la salvezza. La salvezza è la piena e completa restaurazione, guarigione, perfezionamento della natura umana decaduta. È l'eliminazione della corruzione del peccato, la partecipazione alla ricchezza della natura divina, agli attributi divini. Ed è Cristo, il Figlio di Dio, il Salvatore. È colui che è venuto a cercare e a salvare quello che era perito. Il Padre ha scelto, il Figlio è venuto per salvare. Vi ha eletti a salvezza come? Mandando un Salvatore. È colui che avrebbe salvato il suo popolo dai propri peccati. Quando Cristo è venuto nel mondo, non è mai stato detto di lui che è venuto per essere un potenziale salvatore, per salvare quelli che si sarebbero voluti far salvare da lui, per cercare quelli che si sarebbero lasciati trovare da lui. L'avete mai sentito dire? Dio ti sta cercando, lasciati trovare. Gesù non ha mai detto così. Gesù ha detto: il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e trovare, salvare quello che era perito. La sua opera sulla croce non è stata un pagamento di un generico prezzo affinché tutti potessero essere salvati senza che fosse accertata però la salvezza di alcuno, no, è stato il pagamento del prezzo del riscatto. Questo è il nuovo calice nel mio sangue, versato per la salvezza di molti. Cristo muore sulla croce per acquistare la sua chiesa, le sue pecore, il suo popolo. Egli è il Salvatore, egli ci ha eletti perché fossimo salvati e ha mandato il Salvatore affinché quelli che il Padre ha scelto fossero salvati. E ancora, e vado avanti, mi accingo alla conclusione, torniamo al testo, cosa dice? Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza, come? Mediante la santificazione dello Spirito. Cosa dice qui l'Apostolo Paolo? Che siamo stati amati e scelti per essere salvati mediante l'opera dello Spirito Santo. E mancava la terza persona della Trinità, no? Il Padre ci ha scelti, il Figlio ci ha, è venuto per salvarci, e questa salvezza si compie come? Mediante l'opera dello Spirito Santo. La salvezza è un'opera trinitaria. Il Padre è Salvatore non meno del Figlio e non meno dello Spirito Santo. Il Figlio è Redentore non meno del Padre e non meno dello Spirito Santo. Infatti, questo è il modo in cui veniamo salvati, mediante la santificazione dello Spirito Santo, la salvezza di coloro che sono amati e scelti da Dio. È prima di tutto un'opera spirituale. È un'opera compiuta dallo Spirito e quindi qualcosa che è fatta all'interno dell'essere umano. La salvezza in altre parti della Scrittura come viene definita? Viene definita come un cuore nuovo, una nuova nascita, una mente nuova. È un'opera interiore prima di tutto. Chi viene salvato lo sa. A volte non possiamo dirvi in quale giorno, in quale momento siamo stati salvati, ma possiamo dire che è qualcosa che ci è accaduto. C'è stato un momento nella nostra vita in cui le tenebre sono passate e la luce da quel giorno in poi ha cominciato a risplendere nella nostra vita. C'è stato un giorno in cui abbiamo visto l'orrore del nostro peccato e l'abbiamo odiato. C'è stato un giorno in cui tutte le cose vecchie sono passate ed ecco, ogni cosa è diventata nuova. E la sofferenza, il dolore, e il dubbio, e la morte se ne sono andati via ed è cominciata la vera vita. Tutto è cambiato. Quanto è bello quel versetto di Seconda Corinzi 5:17 che dice: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Ecco, le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo Gesù. Benedetto sia Dio che ci ha dato Cristo. Benedetto sia Dio che ci ha dato un cuore nuovo. Benedetto sia Dio per l'opera dello Spirito Santo, che è per coloro che il Padre ha scelto e che il Figlio ha eletto. Un'opera spirituale, un'opera soprannaturale, un'opera che non può essere prodotta dalle forze umane. La potenza dell'educazione, la paura dell'alienazione, l'interesse per qualche onore sono come l'innamorarsi di niente. C'è un proverbio che spesso mia madre mi diceva quando ero ragazzo. Diceva, ve lo traduco in italiano, non lo dico in siciliano, ma dice che chi si innamora di capelli e di denti si innamora di niente. Devo dirla l'ultima parte in siciliano perché altrimenti non fa rima, no? Perché i capelli se ne vanno e i denti cadono. Ed è così. No, chi si avvicina a Dio per ragioni diverse che quello di un vero apprezzamento della natura del nostro creatore, prima o poi perderà la passione e la gioia di questa relazione. Se ti avvicini a Dio per paura o per semplice cultura, per qualunque altra ragione, per interesse, prima o poi i tuoi interessi cambieranno, ci sarà qualche cosa di più forte che ti allontanerà da Dio. Ma se è davvero lo Spirito Santo che opera nel tuo cuore, se quest'opera di salvezza è un'opera soprannaturale che farà sì che nel tuo cuore scaturisca verso Dio un apprezzamento delle sue qualità, di ciò che è all'interno piuttosto di ciò che è esterno. E quindi solo Dio è colui che è in grado di mettere in atto ciò che Dio si è proposto di fare. Il Padre ha amato, il Figlio ha salvato, lo Spirito Santo applica l'opera della salvezza. È un'opera spirituale, è un'opera soprannaturale, è un'opera concreta e visibile. Questa santificazione è la santificazione nello Spirito Santo o la santificazione dello Spirito Santo. È qualcosa che lo Spirito Santo fa, e quando questa santificazione significa prendere e mettere a parte per un servizio sacro. La santificazione è qualcosa di evidente. Se voi santificate, appartate qualcosa per un certo servizio, quello stesso strumento che prima serviva a qualcosa adesso ne serve per un altro. L'Apostolo Paolo la mette in questi termini, diceva: i vostri corpi prima erano strumenti al servizio del peccato, adesso sono strumenti per la giustizia a Dio. Prima vi univate con le prostitute, adesso siete un corpo e una carne sola e uno spirito solo con Cristo. Prima eravate così, adesso siete in un altro modo. E l'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, dice: il tuo progresso sia noto a tutti. In altri termini, quando c'è l'opera dello Spirito Santo, quest'opera va avanti, c'è una trasformazione, c'è un cambiamento. E vedete queste piante? Queste piante non sono mai uguali a se stesse, perché sono vive, perché sono vere. Guardate questa pianta qui, non è un rimprovero, eh? Ci sono dei fiori secchi, ma perché ci sono? Se fosse finta non li vedreste, ma sarebbe sempre uguale a se stessa, non cambierebbe mai. Ma poiché è viva, è vera, cambia, e quindi vedrete anche la morte da una parte, ma vedrete la vita, perché se ci sono dei fiori secchi ci sono anche delle foglie nuove. E ci sono dei fiori nuovi. Dove c'è l'opera dello Spirito Santo, c'è questo rinnovamento, c'è questo cambiamento. Non si è sempre uguali a se stessi. È un'opera progressiva, è un'opera concreta, è un'opera visibile. E infine, e ho concluso, siamo amati e scelti per essere salvati mediante l'opera dello Spirito. Cosa manca? Leggiamo il versetto. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. Quelli che sono amati e sono scelti da Dio per essere salvati saranno partecipi dell'opera dello Spirito Santo, quest'opera spirituale, soprannaturale, concreta, visibile, che si manifesterà con cosa? Con la fede nella verità, con una confessione, con una professione di fede. Queste persone verranno alla salvezza, crederanno in Cristo Gesù e nel tempo, nello spazio, in un certo momento della loro vita, crederanno in Cristo e lo paleseranno, persevereranno nella vita di Dio. L'elezione è un decreto di Dio fatto nell'eternità, ma che nel tempo si manifesta e si esplicita mediante una fede consapevole nella persona del Redentore, di Cristo. Dove c'è l'elezione ci sarà anche la confessione e la professione della fede. E tutti quanti conosciamo un passo che voglio leggere per concludere, che dice così: Romani 10, versetti 8, 9 e 10. E cosa dice la scrittura? La parola è vicina a te, nella tua bocca e nel tuo cuore. Questa è la parola della fede che noi annunciamo. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, allora sarai salvato. Infatti col cuore si crede e con la bocca si fa confessione per ottenere la giustizia. Col cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Questo è l'insegnamento del versetto 13 di Seconda Corinzi e, scusate, Seconda Tessalonicesi 2. E la dottrina dell'elezione può apparire ad alcuni come qualcosa di astratto. Perché parlate di queste cose? Invece no, è una dottrina che ci dà grande conforto. Perché? Perché ci parla della ragione della nostra salvezza. Perché io sono salvato? Non è in virtù delle mie opere naturali. Non è a causa di quello che io sono o che posso fare, delle mie qualità, dei miei talenti. Dio non salva le persone, solo le persone intelligenti, solo le persone ricche, solo le persone potenti. Dio salva dei criminali, dei persecutori, Dio salva degli adulteri, delle adultere, Dio salva dei ladri, Dio salva chiunque. Dio ha scelto le cose pazze per svergognare le forti, le grandi. Non è in virtù delle nostre opere naturali. Puoi pensare di non riuscire ad arrivare a comprendere certe cose, ma non sei mai al di fuori della portata del braccio di Dio. Non c'è un luogo dove tu possa cadere o essere caduto, dove Dio non ti possa prendere e portare a casa. Non c'è un luogo troppo lontano dove Dio non ti possa raggiungere. Non è perché abbiamo meno peccati di altri. Alcuni pensano, ma io non posso mai avere pieno titolo di stare nella Chiesa di Dio. Perché? Perché ho fatto questo e ho fatto quest'altro. E questo è un peso sulla mia vita che mi porterò sempre e che non potrà, che mi impedisce di godere pienamente della gloria e del perdono di Dio. Ma come ti permetti a pensare una cosa del genere? Ti rendi conto che è un limitare Dio? Qual è il più grave peccato che un uomo, una donna, una persona possa commettere? Per alcune donne, per esempio, un aborto. È un aborto volontario, intendo dire, l'uccisione del proprio figlio nel proprio grembo può diventare un peso insopportabile che si portano per tutta la vita e di cui magari non si riescono a perdonare anche dopo tanti anni. Certo, è un peccato, è un omicidio, ma Dio non è così grande e potente da perdonare? Gesù ha detto che qualunque peccato e trasgressione sarà perdonata agli uomini. E se pensiamo alla vita dei Corinzi, persone così corrotte che erano diventate un proverbio nel mondo antico. Corinteggiare significava vivere nel modo più dissoluto possibile e immaginabile. Eppure guardate cosa dice l'apostolo Paolo a queste persone. Avverte, dice: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? E non vi illudete, né i fornicatori, cioè le persone che commettono peccati sessuali, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati omosessuali, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Questi sono peccati che tengono gli uomini, le donne, fuori dal regno di Dio. Ma poi continua e dice: e tali eravate alcuni di voi. Tra di voi ci sono ex adulteri, ex effeminati, ex sodomiti, ex avari, ex ubriachi. Tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del Dio nostro. Vedete, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, la Trinità, Dio e Dio soltanto ci può salvare, non è una chiesa, non sono io, ma Dio Padre che ci ha amati, Dio Figlio che ci ha redenti, Dio Spirito Santo che ci trasforma. E nessuno deve pensare di aver commesso dei peccati così gravi da essere al di fuori della portata della grazia di Dio. È l'opera dello Spirito Santo, non è in virtù di opere naturali o umane, ed è a uno scopo preciso: la salvezza, la piena, la completa restaurazione dell'immagine divina, ed è per far sorgere e sostenere una fede che confessa e persevera. Abbiamo cantato nel nostro inno: perché salvasti me? Perché salvasti me? Questa è la domanda di qualunque cristiano. Non lo so, Signore, perché mi hai amato, ma ti ringrazio perché mi hai amato. Non ti senti al sicuro? Hai dubbi? Confida in Dio. Esamina la tua vita e distruggi tutto quello che distrugge la tua certezza. Distruggi ogni peccato conosciuto. Dio si compiacerà di darti la piena certezza del tuo perdono. E questo pensiero ci deve rendere umili, perché Dio ci ha scelti non perché siamo i migliori, ma spesse volte Dio ci ha scelti proprio perché eravamo i peggiori o tra i peggiori. E quindi ci deve rendere umili. Cosa potrebbe umiliarci di più se non la meravigliosa e gloriosa dottrina della divina scelta? E quindi è un'ultima cosa, questa dottrina ci deve far temere e impegnare per vivere al massimo nella ricerca della buona volontà di Dio. Dobbiamo bramare la santità. Perché una persona che è stata scelta da Dio per essere salvata, è stata comprata da Cristo per essere salvata, è stata santificata dallo Spirito Santo per essere salvata, non può non ricercare la propria santificazione ogni giorno, confessando i peccati, chiedendo aiuto a Dio e continuando a camminare nella fede. Fratelli, amati dal Signore, ringrazio Dio perché fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Chiniamo il capo.